Il radiogiornale.
Doccia fredda per 13 aspiranti docenti di italiano nella scuola media superiore. Fra poco otterranno l'abilitazione, ma non si apriranno concorsi per una cattedra, le classi e quindi le ore di insegnamento a disposizione sono troppo poche. Nuovo presidente per la protezione svizzera degli animali è Peter Kunz. Dovrà riportare fiducia dopo anni di turbolenze interne e accuse di cattiva gestione. Subaffittava camere a prezzi esorbitanti a persone in difficoltà. Il Tribunale federale conferma una condanna per usura residenziale. Il premier britannico riunisce i 25 volenterosi. I leader dei paesi alleati dell'Ucraina fanno fronte comune in difesa dell'intesa tra Kiev e Washington che prevede una tregua e l'avvio di negoziati. Sport hockey, Lugano KO contro la Joie in gara 1 dei play-out, superato 4-3 all'overtime. In Ticino per la prima volta una formazione del Dipartimento Formazione e Apprendimento di Locarno non segue un concorso con assunzione. 13 aspiranti docenti liceali di italiano restano così senza la prospettiva di poter concorrere per un posto di lavoro. Nonostante il fabbisogno stimato a suo tempo insieme al Dipartimento dell'Educazione, non ci sono ore da attribuire per i nuovi insegnanti. La causa? Un calo inaspettato del numero di classi nel contesto di un mercato già molto saturo. Romina Lara.
Non apriamo la lezione di prova e le procedure di ammissione per italiano perché non ci sono ore da attribuire. Questo è il tenore della comunicazione che il gruppetto di docenti in formazione al DFA ha ricevuto il 20 febbraio durante un incontro convocato dal DEX, presente anche il direttore del Dipartimento Formazione e Apprendimento, Alberto Piatti. Una doccia fredda, anche se le avvisaglie c'erano tutte, raccontano amareggiati alcuni di loro che oggi si ritrovano senza delle prospettive lavorative e denunciano da una parte la comunicazione tardiva, ma anche una mancanza di trasparenza da parte dei due enti, tra cui sussiste un certo coordinamento nell'offerta formativa per i futuri docenti in base alle stime di fabbisogno. Oggi si dice che per l'italiano il mercato in Ticino è saturo, specie al liceo, ma allora, Alberto Piatti, perché far partire una formazione che per l'italiano si apre peraltro saltuariamente e aprirla per 13 partecipanti se non c'erano prospettive?
Nel momento in cui è stato deciso di aprire la formazione, stiamo parlando più o meno di 2 anni e mezzo fa, non si sapeva che non ci sarebbero state prospettive. La riduzione del fabbisogno di docenti di italiano nel medio superiore è principalmente conseguenza della riduzione del numero di classi nella scuola media superiore che si è verificata per 2 anni consecutivi, che ha portato ad avere effettivamente un fabbisogno molto più basso di quello che si sarebbe potuto immaginare quando abbiamo discusso questa offerta.
Al DFA l'informazione sull'italiano è arrivata un mese fa.
Dispiace vedere 13 studenti che terminano la formazione e non hanno la possibilità di partecipare ai concorsi in Ticino. Ci sono stati centinaia di concorsi in tutte le materie in questi anni e non è mai successo, quindi è la prima volta in cui questo tentativo di coordinamento non è riuscito. In Ticino c'è ancora questa idea diffusa che il titolo del DFA dia una garanzia di un posto di lavoro ed è 25 anni che non è più così.
Da parte sua il DEX, da noi contattato, si esprimerà nei prossimi giorni. Ribadisce anche lui che non esiste un automatismo fra le formazioni offerte dal DFA e le assunzioni dei docenti e ricorda di aver creato recentemente un osservatorio docenti per meglio monitorare il fabbisogno.
Dopo anni di turbolenze interne, accuse di cattiva gestione e una grave crisi di fiducia, la protezione svizzera degli animali si trova a un punto di svolta. L'associazione ha avviato un profondo processo di riforma con nuovi statuti e una nuova riorganizzazione della sede centrale. Alla guida è stato nominato durante un'assemblea straordinaria dei delegati tenutasi a Basilea il professor Peter Kunz, giurista ed esperto di diritto economico. Sarà suo compito ristabilire la credibilità e riconquistare la fiducia dei sostenitori e delle sezioni locali. Come conta di farlo, ce lo dice lo stesso Kunz nell'intervista di Luca Beti.
Professor Kunz, lei è noto come esperto di diritto economico, ora assume la presidenza della Protezione Svizzera degli Animali. Perché ritiene di essere la persona giusta?
Ich denke, der Schweizer Tierschutz STS ist heute in einer Situation, wo es durchaus auch juristische und wirtschaftliche Kenntnisse braucht.
Penso che la protezione svizzera degli animali si trovi oggi in una situazione in cui sono necessarie anche competenze giuridiche ed economiche. Negli ultimi 2 anni abbiamo attraversato una crisi. Ora stiamo cercando di evitare conflitti di interesse e di costruire un'organizzazione solida e trasparente. In questo contesto ritengo quindi appropriato che alla presidenza sia stato eletto qualcuno con esperienza in diritto economico.
Wirtschaftsrechtlichen Erfahrungen als Präsident gewählt werden konnte.
E dopo questi anni turbolenti, quale nuovo corso vorrebbe imprimere all'organizzazione?
Prima di tutto è fondamentale ricostruire la fiducia perduta negli ultimi 2 o 3 anni. Questo presuppone, ed è il mio obiettivo primario, garantire la massima trasparenza possibile, soprattutto per quanto riguarda le questioni finanziarie. Dobbiamo assicurarci che in futuro non si verifichino più scandali. Voglio quindi creare un'organizzazione moderna che non solo goda della fiducia delle sue sezioni e dei suoi dipendenti, ma anche del pubblico, dei donatori e delle persone interessate al benessere degli animali.
Una donna condannata in via definitiva a 2 anni di carcere con la condizionale per usura residenziale. A renderlo noto è il Tage Sanzeiger, che racconta una vicenda sulla quale il Tribunale federale ha messo la parola fine. Il riassunto di questa vicenda nel contributo di Johnny Canonica.
Protagonista di questa storia è una donna domiciliata nel Canton Zurigo. Negli scorsi anni aveva affittato 3 grandi appartamenti nell'agglomerato di Zurigo, li aveva in parte ristrutturati, ricavandone alcuni locali in più, e infine aveva subaffittato i singoli locali a persone che si trovavano in situazione d'emergenza ed erano in cerca di un alloggio. Molte di queste persone erano socialmente svantaggiate, richiedenti l'asilo o rifugiati con un permesso temporaneo, ma vi erano anche cittadini stranieri appena ingaggiati da imprese svizzere con alti salari che avevano la necessità di trovare una camera in tempi molto stretti. Come hanno appurato i giudici, gli affitti richiesti dalla donna erano più alti del 25% rispetto all'affitto medio per le zone in cui si trovavano gli appartamenti, in alcuni casi addirittura fino al 158% in più rispetto all'affitto normale. A questo si aggiunga che molti dei locali subaffittati presentavano importanti carenze igieniche. Vista la situazione, il Tribunale amministrativo zurighese aveva condannato la donna a 2 anni con la condizionale, pena confermata ora dal Tribunale federale. Come fa notare dalle colonne del Tage Sanzeiger la segretaria dell'Associazione Inquilini, il segnale che manda il TF è importante perché se il locatore approfitta della situazione d'emergenza in cui si trova il locatario, questo deve essere considerato un crimine. Secondo l'associazione Inquilini, il caso oggetto di questa sentenza non è un unicum, ma sarebbero molte le situazioni simili a questa, e non solo a Zurigo.
25 leader mondiali riuniti in videoconferenza per discutere della situazione in Ucraina e delle garanzie di sicurezza in caso di un accordo di pace. Il premier britannico Starmer, organizzatore della conferenza, ha sottolineato la necessità di esercitare maggiori pressioni su Mosca e di non farsi ingannare dalle manovre diplomatiche russe. Il premier ha criticato il disprezzo totale di Putin per la proposta di cessate il fuoco di Trump, come sentiamo nel contributo da Londra di Giancarlo Ciccone.
Starmer non si fida per niente di Putin, lo ha detto in videoconferenza stamane. I sì di Putin e la tregua proposta da Trump sono sì, ma con l'aggiunta subito di ma. Insomma, secondo Starmer, una tattica astuta per allontanare il cessate il fuoco. Ed ecco che Starmer stamane ha precisato che è venuto il momento di passare dalle parole ai fatti. Giovedì a Londra i capi militari della cosiddetta coalizione dei volenterosi si riuniranno a Londra per elaborare piani concreti allo scopo di garantire la sicurezza dell'Ucraina una volta che venga concluso un accordo di pace. Ma saranno dislocate truppe della coalizione in territorio ucraino proprio quando Putin ha escluso la presenza di forze europee? E poi, potranno rispondere ad un eventuale fuoco russo? Sono risposte queste a cui stamane Starmer non ha potuto rispondere. Tutto verrà rinviato al vertice militare di giovedì, ma i problemi restano, compresi paesi come l'Italia, che non sono disposti a inviare truppe in Ucraina. Stamane Starmer ha ribadito che, per portare Putin al tavolo dei negoziati, si dovranno aumentare le pressioni, accrescere le sanzioni, continuare a fornire armi all'Ucraina. In tutto questo con il presupposto che per una pace sicura e stabile ci sarà sempre bisogno del sostegno americano. Starmer si propone come ponte tra Europa e America e ha sintetizzato il vertice con queste parole: non abbandoneremo mai l'Ucraina, né oggi, né domani, né 300 anni. Parole belle queste, ma per ora solo parole.
Siamo alla pagina sportiva curata da David Conti.
Ben ritrovati. Inizio in salita nei playout per il Lugano. KO in gara 1 contro la Joie. I giurassiani, raggiunti da Fazzina a 47 secondi dalla terza sirena, hanno vinto l'overtime 4-3 grazie al gol di Schmutz, che ha permesso a Romanenghi e compagni di portare dalla loro parte il fattore campo. Lunedì si replica a Porrentruy, sempre all'overtime nei quarti dei playoff. Il Lagnau ha vinto 4-3 contro il Losanna, serie ora sulla 1-1, doppio vantaggio invece per lo Zurigo, che ha espugnato 5-0 la pista del Kloten. In campo femminile le HCAP Girls sono state eliminate dalla corsa al titolo. Le bianco-blu hanno perso anche gara 3 delle semifinali, questa volta 3-1 contro il Berna, che nell'atto conclusivo dei playoff affronterà lo Zugo. Nel calcio, buone notizie per il Lugano. In campo alle 16:30 a Cornaredo contro il Winterthur, poiché la capolista Servetta ha perso 3-2 in casa contro l'Iverdon. Gli altri risultati: San Gallo Losanna 0-2, Zurigo Lucerna 3-2. In Italia, 29esima giornata di Serie A, il Milan in rimonta ha battuto 2-1 il Como, Torino Empoli 1-0. Nel moto mondiale, doppietta Marquez nella gara sprint in Argentina. Marc ha conquistato il terzo successo stagionale in altrettante gare, precedendo il fratello Alex, terzo Pecco Bagnaia. Passiamo allo sci alpino e alla giornata della tripletta Helvetica ad Afiel in gigante con Meyer, Odermatt e Tumler. Il nidvaldese imprendibile per Christoffersen ha vinto per la quarta volta consecutiva la generale di Coppa del Mondo e la Coppa di Specialità. Infine, nella pallacanestro, la Spinelli Massagno ha vinto 93-92 contro il Monté. Il Lugano ha perso 96-76 a Nyon. Nella pallavolo invece le ragazze del Lugano hanno perso gara 1 delle semifinali dei playoff 3-1 a Sciaffusa contro il Canti.
E prima di chiudere diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per questa domenica 16 marzo. Al sud ultime nuvole e piogge mattutine, poi passaggio a tempo asciutto con qualche occhiata di sole e temperature comprese tra 6 e 12 gradi. Al nord nuvoloso con piogge sparse e temperature comprese tra 2 e 6 gradi. Termina qui il radiogiornale, ma l'informazione è sempre presente sul sito e sull'app della RSI e torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1. Da Fabiano Rizzi e da Mauro Benzoni alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.